Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big this summer with great deals, all in the Kroger app. Get tender USDA Choice value packs of T-bone steaks for $7.99 a pound with a digital coupon, limit 5. Then buy one, get one free on select varieties of Entenmann's, Wonder Bread, or Vita Coco Water, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Eccoci live anche questa mattina, la Cosmologia e Tolkien con Luca Signorelli, ne abbiamo parlato tante volte con lui di vari argomenti e quindi oggi si tratta di parlare di Cosmologia e Tolkien, ma presentare anche il programma di questa manifestazione che si terrà sabato 25 novembre all'Università di Tor Vergata. È una manifestazione gratuita, bisogna registrarsi, poi daremo tutti i dettagli, ma insomma l'idea è, Luca, di affrontare, non è la cosmologia di Tolkien, ma la cosmologia e Tolkien, cioè due aspetti che in teoria sembrano distanti tra loro, ma che in realtà hanno forti consonanze, cioè similitudini.
Esatto. La cosmologia, tra l'altro, intesa nel senso più ampio del termine, la comprensione del cosmo, dell'universo. Cosmologia è un termine interessante perché fondamentalmente tendiamo a vederla come l'idea dell'universo che sta fuori, quello distante, le galassie distanti. In realtà la cosmologia è il tutto, è fondamentalmente la comprensione di quello che è l'insieme degli oggetti che compongono l'universo e come in qualche modo in una prospettiva molto ampia sono, insomma, interagiscono fra di loro le forze e le leggi della natura che fanno in modo che l'universo sia quello che noi pensiamo che sia, e non è poi tanto distante dalla prospettiva di un creatore di universi, un creatore di mondi come quello di Tolkien. Tolkien, ricordiamoci, crea l'universo in cui si svolge tutta la sua mitologia e tutta la saga del Signore degli Anelli e soprattutto prima del Silmarillion, insomma tutto il suo leggendarium, ma è il nostro universo. continua a essere il nostro
universo. Assolutamente, la Terra del passato che in qualche maniera è collegata a noi.
Non è un altro universo, non è un universo parallelo, è il nostro. E questo pone a Tolkien una serie di constraint, una serie di limitazioni su quello che lui può e non può fare. D'altro canto, però, lui è molto esplicito nell'andare a dire, questo tra l'altro nelle lettere viene ripetuto praticamente in continuazione, del fatto che ci sono gli aspetti immaginari, gli aspetti fantastici, gli aspetti favolistici, gli aspetti di creazione letteraria comunque per lui sono fondamentali, sempre il famoso discorso, si ritorna al saggio On Fairy Tales, okay, lui dice poi
the stories come first,
esattamente. Ecco, però d'altro canto lui sente fortissima questa necessità di essere da un lato coerente, ma dall'altro lato credibile, cioè che in qualche modo quello che lui va a creare sia in un rapporto molto stretto con quella che è la realtà che percepiamo noi, cioè che sia il nostro mondo, perché se no che cosa c'è in gioco di fondamentale? C'è la credibilità di quello che è l'aspetto religioso della sua opera, perché se la sua opera non facesse riferimento al nostro mondo, l'applicabilità, come sostiene,
la rilevanza in qualche modo,
e la rilevanza di quella che è la visione religiosa cristiana cattolica di Tolkien viene meno. Se stai parlando di un altro universo, un altro universo, insomma, intendo dire anything goes, no? Come si dice in buon inglese. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che su cui poi, insomma, durante l'evento andremo a fare qualche riflessione, è il rapporto comunque fra Tolkien e la scienza, rapporto totalmente frainteso in passato, totalmente che continua a essere totalmente frainteso insomma, da determinate fonti, perché diciamo subito spoiler, ma questo insomma secondo me deve essere
meglio ribadirlo in tutte, esatto,
meglio ribadirlo eccetera. Tolkien assolutamente non era ostile alla scienza, anzi era molto interessato alla scienza, era molto interessato all'astronomia, sicuramente era molto interessato alla paleontologia, era molto interessato alla geologia, alle scienze della terra in generale, e poi vabbè, insomma, le scienze umane riferite a scienze del linguaggio, Savasandir, perché era il suo mestiere. Ma lui lo dice, lui ha un fortissimo interesse per la scienza. Per contro, lui, e qui c'è poi la figura di Saruman, si pone delle riflessioni molto forti su quella che è l'applicazione della scienza alla storia umana, quindi la trasformazione di scienza in tecnologia e l'utilizzo della scienza per ottenere il potere. Quelli sono le motivazioni per cui uno fa scienza, per lui sono importanti. Diciamo,
cioè,
che
fine a se stessa, ma in maniera astratta sì, implementata come faceva Saruman prima a Isengard e poi nella Contea, che è la più becera, e tra l'altro inutile, perché poi nella Contea lui dice sì, questi hanno fatto tutte queste, no, uno degli hobbit, dice, hanno costruito tutta sta roba, ma tanto che ti macini, cioè se non c'hai il grano da macinare è inutile che fai tutta la tecnologia, così fine a se stessa. Quindi è l'applicazione fine a se stessa di sfruttamento, insomma, è contrario allo sfruttamento.
Esatto. Ed è molto importante, andremo poi, insomma, l'evento avrà un respiro più ampio, però adesso in questo momento parlo per la mia parte. Sicuramente andremo ad affrontare questi temi e cerchiamo di andare a capire, basandoci sulle fonti, cioè sui documenti, esattamente qual era da un lato la visione di Tolkien, ma anche dall'altro lato i problemi che Tolkien a un certo punto dovette affrontare, cercando di mantenere questa in equilibrio tutti questi elementi: credibilità,
la terra,
esatto, la storia, la sua visione filosofica e religiosa, e eccetera. Non è facile, ma qui poi diciamo entriamo più sulla tua area, Marco. Non è facile, ma d'altro lato non è facile in generale, perché noi la storia della visione cosmologica umana è tutta basata sul tentativo di capire delle cose che non erano immediatamente comprensibili e metterle in equilibrio.
Esatto. Ed è per questo che è rilevante, no? Perché è lo stesso motivo, ne parlavamo con Giuliano Giuffrida, che sarà anche lui della Biblioteca Vaticana, sarà anche lui presente, e la rilevanza dell'archeastronomia non è perché devi imparare, a parte le stelle che sono sparite, tipo le Pleiadi, ma non è perché devi capire la parte dal punto di vista solamente storico, ma perché quello è rilevante, dato che la cosmologia attuale non ci stiamo capendo niente, e quindi è necessario un salto di qualità di qualche cosa, e quindi come in passato hanno ragionato gli antichi, come ragionava Tolkien in una subcreazione che è autoconsistente per quanto possibile, è assolutamente rilevante per la cosmologia attuale. Appunto, diamo un po' di informazione, diamo un po' di fatta e Mafalda. E appunto l'idea è questa: il 25 la logistica, il 25 novembre è sabato a Tor Vergata, c'è tutto il parcheggio che volete, è un evento gratuito, però dovreste scrivere a prospettivedellospazio@gmail entro il 10 novembre per motivi sia di sala che di logistica, perché appunto essendo inclusi due coffee break e un pranzo non vogliamo sbagliare né prendendo troppi coperti né troppi pochi, se no poi inizia la rissa tipo orchi. È un evento con il patrocinio del SEFI, di Scienze e Fede per l'Interpretazione del Reale, la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze, la Società Astronomica Italiana e lo SWICO, lo Space Weather Italian Community. E poi c'è la parte di collaborazione di tecnica, appunto di Space One, che sono gli amici che organizzano le convention Fantascientificas, su cui poi tutti questi podcast, anche quelli passati, vengono a riversarsi, Scientificas, che è la parte più scientifica. Per il programma, saltiamo direttamente appunto al programma. Allora, appunto, l'idea è di, senza forzature, e poi ti ripasso la parola, di analizzare questi due aspetti, magari tenendoli anche separati. Chi li ha studiati più in dettaglio cercherà di fare dei raffronti, ma appunto senza forzare. Ci sono i saluti istituzionali della direttrice della sezione INFN, del Dipartimento di Fisica, perché sono due enti che coesistono a Tor Vergata. Tu sei primo, Luca Signorelli, una materia oscura, l'evoluzione della cosmologia di Tolkien tra tradizione epica, storiografia e scienza. Francesco Berrilli, che è professore a Tor Vergata e anche membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei, che ci fa vedere appunto la visione del Sole come era stato considerato dall'antichità alla concezione adesso. Lui è un esperto di fisica solare, anche qua è divertente, con lui ribadiamo spesso che fino a 100 anni fa neanche si sapeva che c'era per che cosa tenesse accesa la baracca. Licia Troisi, già afferente all'INAF, dottorata in astrofisica, laureata a Tor Vergata, autrice, anche lì lei è una subcreatrice, cioè una che crea mondi fantasy, anche lì com'è che tieni il bilanciamento tra realismo, sospensione dell'incredulità, soprattutto da astrofisica, che quindi se dice una vaccata sai che stai dicendo una vaccata. Dario Del Mora, anche lui fisico solare, sul metodo scientifico, e questo si riallaccia a quello che dicevi tu su Saruman, ma ci torneremo tra poco. Roberto Buonanno, professore, già professore a Tor Vergata, presidente della Società Astronomica Italiana, INAF, e appunto anche qui il concetto di infinito nella scienza. Massimiliano Lattanzi, che è dell'Università di Ferrara e INFN di Ferrara, sulla crisi cosmologica, appunto dalla Terra di Mezzo alla crisi della cosmologia moderna. Io che parlo del rapporto tra scienza, tecnologia e arte in Tolkien. Gasparrini, che si occupa di fisica dell'altra energia e quindi la porta della notte e gli abissi in cui buttano Morgoth, e che relazione c'è con buchi neri e appunto lo spazio profondo. Delio Proverbio, anche della Biblioteca Vaticana, sulla Terra sospesa fra le corna di un toro, sia un mito cosmologico preislamico che ha parecchi punti di contatto sia con Tolkien che con la nostra mitologia. Mafalda Stasi, che tra l'altro è qua, Coventry University, scontro tra titani, genesi e sviluppo di un fatto scientifico, Giuliano Giuffrida, le stelle e Tolkien, e poi c'è tempo la tavola rotonda e poi la visita appunto ai laboratori e così via. Gli orari forse cambieranno, ma insomma questa è la sostanza. È un programma abbastanza fitto, però c'è tanto da dire e vale la pena, una volta che uno si mette insieme, no, di parlare. Tu ci riesci a stare in 35 minuti, Luca?
Ma tenterò, sarà, dovrò fare, dovrò sicuramente, insomma, fare delle dolorose tagli. Dei dolorosi tagli.
Dacci qualche spoiler allora della
parte. No, le spoiler. Gli spoiler è che, come tutto quello che riguarda la costruzione e la storia della costruzione del mondo, dei mondi di Tolkien, del mondo di Tolkien, non è facile. Non è facile perché, ma, insomma, se ci sono stati 10 volumi, mi sembra che siano stati 10 volumi fatti uscire da Christopher Tolkien sulla storia, appunto, della Terra di Mezzo, la storia della creazione del leggendarium di Tolkien, un motivo, cioè non è solamente il fatto che Christopher Tolkien poi per motivi molto umani voleva un po' mungere una mucca che, insomma, si stava rivelando certamente gonfia di latte.
Però cioè, si è fatto un mazzo,
c'era materiale, cioè, veramente tanto.
E poi l'ha curato in maniera ipercertosina, cioè non è, allora, ma è ovvio, è però vale la pena ribadirlo, non è il figlio di Herbert o quell'altro che ha trovato, che esatto. Lui ha fatto un lavoro filologico forse paragonabile a quello del padre, perché comunque...
Assolutamente sì, ma perché aveva collaborato tantissimo col padre, perché insomma aveva seguito tante... Beh, ricordiamoci che la mappa del Signore degli Anelli, non quella dell'Hobbit, ma la mappa del Signore degli Anelli, quella che c'è in tutte le edizioni, insomma, a partire, mi sembra, dalla seconda, è stata disegnata da Christopher Tolkien, non era stata disegnata da Tolkien, cioè Tolkien aveva dato le indicazioni, ma il disegno della mappa era di Christopher Tolkien. E quindi comunque c'era una collaborazione che sicuramente trascende quella, insomma, di altri personaggi che hai citato prima. Però quando noi andiamo ad affrontare le fonti ci troviamo di fronte a un grosso problema, che è il problema di cui forse abbiamo già parlato in un live precedente, ma che io cercherò in qualche modo di sottolineare, che è quello della canonicità, ovvero in realtà di cose scolpite nella roccia, cioè di elementi, di cose scritte a Tolkien, che siano scolpite nella roccia, che siano finali, che siano, rappresentino al 100% quello che era la sua visione, quello che lui voleva far vedere, ce ne sono pochissime. Cioè, in realtà, per quanto riguarda la Terra di Mezzo, c'è Signore degli Anelli, l'Hobbit e Le avventure di Tom Bombadil, che è un libro di... che è un libro
si potrebbe fare una giornata solo su Tom Bombadil,
esattamente. Allora, tutto il resto, il Silmarillion, la canonicità del Silmarillion è straordinariamente sospetta, perché la versione che noi abbiamo diciamo ricevuto è una ricostruzione faticosissima fatta da Christopher Tolkien sulla base di quelle che erano gli scritti del padre, che però ormai questo lo sappiamo da tanto tempo, non è detto che rifletta quella che era la volontà di Tolkien nel far uscire il materiale. E all'interno del Silmarillion, e soprattutto fra il Silmarillion e tutti gli altri scritti, diciamo la mole pazzesca di scritti che ha lasciato J.R.R. Tolkien e che sono stati poi appunto in seguito pubblicati dal figlio, ci sono delle contraddizioni pazzesche, cioè fanno proprio a pugni, e queste contraddizioni sono contraddizioni sostanziali e non limitate ovviamente alla cosmologia, ci sono proprio delle contraddizioni, insomma, adesso l'esempio che ricordano tutti è l'origine degli orchi, ma gli orchi che erano un tentativo di creazione della vita fatta in modo indipendente da Morgoth, o erano la classica idea che poi è passata anche nel film, erano elfi corrotti, boh, ma non si sa, ci sono X versioni e non si sa.
Lì cambia moltissimo, no? Perché credo che la seconda fosse la seconda, perché dice no, l'evil cannot create, cioè il male, esatto, non può creare. Sembrano sottigliezze, ma poi sono essenziali, perché
no, sono totali, anche perché, per esempio, appunto facendo poi l'esempio degli orchi, ci sono dei Tolkien poi si pone un problema morale su questa cosa, dicendo boh, non so, secondo me a me gli orchi sono venuti fuori male, cioè lui a un certo punto lo dice, boh, tornassi indietro probabilmente certe cose non le scriverei, perché a me questa cosa della razza che è puramente malvagia non mi va giù, va contro quelle che sono le mie, la mia visione umana, religiosa e filosofica, eccetera. Tornando, questa cosa è totalmente applicabile alla cosmologia, cioè lui parte da una visione che poi andremo a un po' a sezionare, parte da una visione che è una visione fantastica, pseudo-medievale, ed è quella classica della terra piatta, e dopodiché si rende conto molto presto che non funziona, che è molto interessante, sopra poi ci costruisce, c'è una costruzione letteraria molto interessante che culmina prima della caduta di Numenor la terra è piatta, dopo la caduta di Numenor la terra diventa tonda, e su questo ci costruisce qualcosa che letterariamente è bello, ma che a lui dal punto di vista invece concettuale non piace.
O meglio, poteva andare all'inizio, quando aveva cominciato a scrivere nel 1914-15, però lì l'evoluzione della conoscenza cosmologica, perché lì nel mondo nostro fu critico, negli anni 20-30 abbiamo capito che non c'era, che noi stavamo solo in una galassia, che il sole appunto era acceso con la fusione nucleare e così via, e quindi quello che forse poteva reggere nei primi anni del Novecento non reggeva più negli anni 70, quindi è lì che
esatto,
poi...
Esatto, e Tolkien tra l'altro le notizie di astronomia, cioè l'evoluzione dell'astronomia la segue, questo lo sappiamo per certo, quindi non è ignorante di queste cose, soprattutto non è che nega che ci sia questa evoluzione, ma poi c'è parallela a questa cosa c'è un altro elemento, cioè il fatto che lui parte da una visione della storia diciamo antica, che è un po' quella che deriva dagli stereotipi ottocenteschi, e poi chiaramente a Oxford lui ha un fortissimo interesse per la storia, che è anche legato al suo mestiere di filologo, e lui si rende conto che per esempio probabilmente gli antichi conoscevano molte più cose ed erano molto meno, diciamo, ignoranti di quello che si sospettava nell'Ottocento, e che comunque alcune delle cosmologie del passato, quella di Tolemaica per esempio, non erano basate su invenzioni o assunti diciamo assurdi, erano in realtà un tentativo di elaborare razionalmente una serie di osservazioni, le osservazioni che venivano fatte, e tra l'altro questo problema continuerà, ne abbiamo parlato in un live precedente, continuerà fino a e durante la cosiddetta rivoluzione copernicana.
Dobbiamo finirla quella serie,
prima o poi continueremo perché insomma l'abbiamo lasciata in sospeso per troppo tempo. Tutte queste cose Tolkien ne sa, se ne rende conto, per lui sono problematiche, questa tensione continua ad andare avanti, ma poi come vedremo per tanti motivi, e qui cesso gli spoiler, andiamo poi a scoprire perché, lui non riesce mai a risolverla, cioè ci arriva, ci prova e poi si rende conto che non c'è via di uscita, cioè si è un po' come in tante altre cose messo in una specie di cul-de-sac, da cui se lui cerca di diventare più plausibile, come lui vorrebbe essere, più credibile, muore, diciamo, crea dei danni pazzeschi all'aspetto letterario di quello che lui sta scrivendo, e ricordiamoci, non è l'aspetto letterario del Signore degli Anelli, è l'aspetto letterario del Silmarillion, che per Tolkien è addirittura più importante, cioè questo tendiamo sempre un po' a dimenticarlo, che il Signore degli Anelli tutto sommato era solo il seguito dell'Hobbit, poi lui ci ha speso una vita, la sua poi era sicuramente più importante, ma per lui il culmine della sua carriera letteraria sarebbe stato quello di riuscire a dare una forma filmale al Signore.
Ma lui voleva pubblicare il Silmarillion assieme al Signore degli Anelli, quindi finché poi non...
Non glielo fecero fare, perché in realtà sfatiamo una leggenda. Non è solamente stato che mancava la carta, cioè ne ho sentito un po' di tutti i colori, che mancava la carta, che Anduin era uno che non riusciva a vedere più al di là del suo naso. non è solo, cioè quegli elementi c'erano, ma non c'era solo quello, c'era anche il fatto che il materiale non era finito, punto.
Sì, già lui per concluderlo nel 54.
Ma no, assolutamente, cioè non c'era, lui avrebbe dovuto sospendere la pubblicazione di Signor Anelli e non ci sarebbe mai arrivato, perché non c'è mai arrivato, poi ha avuto molto più tempo, tra l'altro Signor Anelli lui ha scritto che lavorava ancora, quando poi si è ritirato e diventato professore emerito, lui aveva molto più tempo da questo punto di vista e questa cosa non è mai riuscita a risolvere.
Sì, perché nelle lettere appunto dice che c'ha gli esami, le cose, insomma una serie di impegni istituzionali. Però c'è da dire che questa non risoluzione in realtà rende più bello il tutto. Cioè se fosse stato risolto, sì, va meglio magari dal punto di vista letterario, eccetera, eccetera, ma è il fatto che come nel passato, cioè tutta una serie di crisi cosmologiche poi in realtà non vengono risolte. E di nuovo, non è che noi mo ci abbiamo capito tanto, no? Nelle altre serie dei video, delle live con te, materia oscura e energia oscura, siamo ancora carissimi amici e sono passati 100 anni.
Quindi, esatto, e poi saltano fuori, tu ne hai parlato un paio di giorni fa, poi salta fuori il team che fa un esame dei dati della release 3 di Gaia e salta fuori che, oddio, forse abbiamo sbagliato qualche cosa.
Ma in quella, nella nostra galassia, le altre ruotano così.
Esattamente, perché che non c'è. In effetti questa cosa si è confermata, cioè il fatto che c'è questa... come si chiama, adesso in italiano mi viene mai in mente di
diminuzione. Beh, c'è meno materia oscura, c'è meno massa di
riduzione, quella che riduzione kepleriana della velocità delle curve è clamoroso, sì, e significa proprio dire dobbiamo proprio tornare alla lavagna e cercare di riscrivere.
Beh, però per la nostra galassia le altre sono piatte, quindi probabilmente siamo solo noi che siamo peculiari anche in quello, per cui boh. Però sì.
Anche questo secondo me rappresenta un po' certamente un problema, ma questo genere di, cioè il tema di Tolkien, che non era un tecnico, cioè si interessava di astronomia ma non era un tecnico dell'astronomia, le cose le vedeva come, diciamo, un appassionato ben informato. Questo tema della tensione fra i dati e le assunzioni che sono state fatte, che è un tema tipico della scienza, che poi è quella che la manda avanti. E poi è centrale nella creazione del suo leggendario. Cioè non è solo l'astronomia, è la geologia, è la linguistica. Sì. Poi tu ne parlerai nell'evento, è la scienza che diventa indistinguibile dalla magia, la tecnologia che diventa indistinguibile dalla magia, ma rimane tecnologia. Esempio classico, le porte di Moria, sì, non sono porte magiche, cioè,
sono fatte molto bene, anche perché poi no, in realtà poi lui, questo il tema della magia come parola di magia va svanendo, lui chiama l'arte degli elfi, e quando gli hobbit dice ma sono magiche, quando stanno a Lothlorien, l'elfo più spocchioso di tutto il libro dice ma non so di che stai a parlare, cioè 3000 anni, lo sai benissimo di che sta a parlare, però cioè, in realtà è un'arte elfica, un'arte anche del nemico, che in qualche maniera ha un approccio diverso da quello riduzionista e che va a vedere i singoli elementi. Infatti, quando Saruman discute, quello mi ha colpito moltissimo, con Gandalf, dice io sono Saruman dei mille colori, non bianco, non grigio, ma mille colori. E Gandalf gli dice sì, ma se tu per vedere come è fatto un oggetto lo rompi, hai rotto. E però è quello che facciamo noi, cioè noi,
esatto,
il prisma è quello che facciamo noi, quindi però noi non, esatto, abbiamo l'arte, quindi la scusante nostra è che noi non è che abbiamo alternative, avessimo l'arte degli elfi forse sì, ma non avendo alternative siamo costretti a rompere le cose.
Esatto, ma del resto, scusa, è quello che capita anche al CERN,
esatto.
Cioè noi dobbiamo rompere i protoni per andare a vedere come sono fatti, non abbiamo altro mezzo per riuscire a vedere come sono fatte le cose. Tra l'altro quella frase è centrale, sì, la risposta di, cioè, l'affermazione di Saruman è la risposta di Gandalf, e poi la famosa uscita di Saruman su legge, sapienza e ordine, sono centrali nel discorso che stiamo facendo, perché comunque all'interno di queste c'è tutta la tensione fra probabilmente una sapienza perfetta e irraggiungibile che ci permette di vedere le cose senza romperle, ma che per definizione non è di questo mondo, e invece tutti i tentativi umani di riuscire a raggiungere la conoscenza delle cose che tutto sommato ci costringono per definizione a doverle rompere per capire, cioè,
per semplificare, non
esattamente.
È
Tolkien non si chiama, è fuori da questa cosa. Ricordiamocelo, cioè, la sua prospettiva. Tolkien e Gandalf, cioè Tolkien non è Gandalf. Ok, Gandalf dice.
Ma era Beren lui, sì.
Il personaggio del Signore Anelli che dice le cose che diceva Tolkien e ragiona come Tolkien è Faramir. Lo dice tra l'altro, e Faramir ha anche le ossessioni di Tolkien, il famoso sogno che Tolkien aveva della onda gigantesca che ricopre una landa verdissima, che poi è il discorso della caduta di Numenor, ma era un sogno ricorrente che Tolkien aveva. Tolkien soffriva un po' di questa sindrome di Atlantide, lui l'ha confessato varie volte.
Poi fa un trollaggio incredibile mettendo Atalante e dicendo no, però l'etimologia è completamente
esattamente
differente. Cioè proprio esattamente. Trolling a livelli raffinatissimi. Quelle ce n'era un altro, Incanus di Gandalf.
Esatto. Cioè. Esatto. E comunque, appunto, come stavo dicendo, Gandalf non è Tolkien, cioè Gandalf dice delle cose e pensa delle cose che non è detto che siano necessariamente quelle che pensa Tolkien. Bisogna sempre fare molta attenzione, eh. Il Signore Anelli, bisogna sempre fare molta attenzione ad attribuire ai personaggi virgolette buoni che non sono mai totalmente buoni, c'è sempre un livello di ambiguità, sempre. Bisogna sempre stare attenti ad attribuire alle loro parole il peso di quello che poteva essere il pensiero di Tolkien. Molto spesso poi vai a leggere le lettere e ti rendi conto che non è così. Vabbè, caso clamoroso sono gli elfi. Noi diciamo, ah ma no, gli elfi sono buoni, sono perfetti e sicuramente riflettono quello che diceva Tolkien. No, assolutamente no. Anzi, lui a un certo punto ne scrive una critica estremamente feroce all'interno delle lettere, dicendo, ma tutto sommato erano dei colonizzatori, era una banda di colonizzatori che voleva costruirsi una terra d'esilio, fra virgolette, in cui potevano avere tutti i vantaggi della casta superiore e nessuno dei problemi, cioè, per cui tutto sommato.
Gli elfi quindi sono carogne, scrive Mafalda. Sì, tra l'altro appunto, perché questo me colpì quando io lessi il Silmarillion la prima volta, gli elfi che vengono fuori dal più spocchioso Sfiano Ringiù del Silmarillion sono molto diversi dagli elfi del Signore degli Anelli, certo era tipo 5.000 anni prima, però sono loro che poi si fanno cacciare dal paradiso, sono loro che hanno la caduta e poi il declino dell'arte, cioè di questa visione globale, quella è la storia, no? Insomma, è come la razza degli elfi va via via dwindling, va via via svanendo e prendiamo noi qualche maniera il sopravvento nel bene e nel male, però appunto è una razza complessa che è conscia di essere, anche Galadriel lo dice, le nostre arti, i nostri modi di fare non sono poi così distinguibili da quelli del nemico in termini di approccio scientifico, se vogliamo forzare questa parola, quindi non
sì,
è
che poi è il tema che viene esplicitamente, in questo caso è esplicito il riferimento, esplicitamente affrontato da Tolkien con gli anelli. Ricordiamoci, l'unico anello viene, è una joint venture, cioè la tecnologia che sta dietro l'unico anello e tutti gli altri anelli, compresi i tre degli elfi, è una joint venture fra Sauron e Celebrimbor, sì, sì. E gli elfi dell'Eregion. Poi l'unico anello lo fa sono
da solo
e nessun altro ci ha messo mano, cioè nessun altro, fin quando poi non ci hanno messo mano
tutti, proprio
tutti, compreso Tom Bob,
chiunque passava da quelle parti, ma fammi vedere,
esattamente, ma comunque non l'unico anello l'ha fatto lui. I tre li hanno fatti solamente gli elfi, gli altri sono stati fatti, non si capisce bene, anche lì ci sono delle contraddizioni nel modo con cui la cosa viene creata, ma fondamentalmente la tecnologia che ci sta dietro è una tecnologia congiunta, è una joint venture.
E non sono, infatti, ne risentono dell'influenza direttamente.
Esattamente, però questa cosa, cioè che poi l'unico anello, lo scopo dell'unico anello sia il dominio delle persone, e lo scopo invece dei tre anelli elfici sia quello di preservare le cose belle, preservare, non creare, anche questo sembra museificare. Poi tutto sommato c'è sempre questa ambiguità di fondo. Galadriel nella scena dello specchio dice: tu mi daresti l'anello di tua volontà e io sarei una regina, sarei luminosa e terribile, tutti mi ameranno disperandosi. Scena resa malissimo all'interno del film, orribile. Che invece è molto bella e molto ambigua, tra l'altro, nel libro. E vabbè, quello è, cioè, poi è sempre lì. Cioè, torniamo sempre sul fatto che una scienza, una tecnologia, una sapienza incredibile comunque comportano poi delle tentazioni pazzesche dal punto di vista di quello che c'è il dominio. È quello che è
infatti l'applicazione della tecnologia è quella che viene esplicitata negli aspetti negativi da Saruman soprattutto, ma anche Morgoth, insomma, da Sauron a Isengard, e soprattutto poi l'impatto sul Little Folk Hobbiton, e viene meno esplicitata negli aspetti elfici, cioè è più nascosta. E questo appunto per questo facevo vedere anche prima Antichitera, nel senso che anche nell'antica Grecia, dove si aveva una visione cosmologica chiara, eccetera, eccetera, la tecnologia c'era, non è rimasta preservata, non se ne parlava così tanto perché era meno rilevante la discussione filosofica, cosmologica anche storica. E quindi magari ci saranno stati trattati e trattati, ma non sono stati quelli che si sono preservati. E lo stesso in Tolkien, cioè gli elfi avevano tutta una serie di tecnologie che in qualche maniera però non è che lui si mette a descrivere, perché irrilevanti nella narrazione, mentre è rilevante la distruzione perché l'applicazione è sbagliata. Però non è bias, è semplicemente che in un caso è importante per dire: guarda, se tu dai in mano a questi il potere succede questo, nell'altro se dai in mano agli elfi o quell'altro il potere, sì, è un po' un museo delle cere, però loro sono consci di vivere in un museo delle cere e sanno che poi alla fine se ne devono andare, non era possibile.
Sì, tra l'altro Tolkien poi questo tema del fatto che c'è comunque tutta un background che non viene mai affrontato, ma che c'è, lo affronta nelle lettere in modo esplicito, dicendo: ma guardate che poi comunque le fabbriche, fra virgolette, che non erano fabbriche nel senso nostro, ma insomma i centri di produzione a Gondor c'erano. Cioè, io non ne parlo, però insomma c'erano.
Ma le spade qualcuno le deve fare, non è che...
Esattamente, non è che questi erano... Perché poi abbiamo sempre un po' la sensazione di queste qua che poi vivono in questo pseudo-medioevo fantastico che ci immaginiamo. Ma poi in realtà quello che c'è dietro, il modo con cui questi vivevano, il tipo di tecnologia che avevano a disposizione, eccetera, non vengono discussi, ma ci sono in qualche modo. Poi, vabbè, questa cosa poi assume dei contorni estremamente importanti su tutto il non detto di Mordor. Perché Mordor, comunque, ripeto, dimenticatevi un attimo il film, cercate di immaginare invece la visione letteraria. Poi, comunque, è un posto con un... al netto del fatto che gli orchi si ammazzano fra di loro ogni 3x2, comunque ha dietro un'organizzazione straordinariamente complessa. Faccio solo un esempio, proprio di tecnologia. Ci sono le cisterne lungo le vie principali di Mordor per l'acqua, per dissetare le truppe che passano. Ok, poi ovviamente sono orribili...
Sì, sì. Però il problema se lo
però ci sono, però sì, ci sì. sono, cioè la tecnologia per mandare avanti tutta la baracca, che è una baracca parecchio complessa, quella c'è, e lo stesso vale per gli altri. È un mondo molto più complesso di quello che noi tendiamo a immaginarci nella visione che abbiamo attualmente, ma è molto più complesso. Cioè, noi non riusciamo a percepire questa complessità perché Tolkien non vuole, cioè dice: ma vabbè, immaginatevela pure.
No, ma anche perché lo dice pure, no? Non vi posso parlare della geologia delle piante, perché allora è un'altra cosa. E comunque nella narrazione tu devi comunque semplificare e dire vanno lì, fanno questo, altrimenti se no fai questi altri autori, tipo, che ne so, Neal Stephenson, anche, che fanno descrizioni lunghissime, sì, però bello, ma allora è un'altra cosa.
No, ma infatti, ma poi
però le implicazioni, la struttura sottostante, il fatto che lui si sia posto il problema, che si sia posto il problema della cosmologia, del fatto che non potevano essere miti elfici perché loro erano lì, proprio loro stessi, no? Il suo padre, il suo nonno, è quello che poi gli crea il problema e che rimane risolto, ed è per questo appunto che in qualche maniera ci interessa fare questa famigerata giornata, perché esatto, comunque è rilevante anche per noi, il problema e anche la non soluzione del problema è rilevante al giorno d'oggi, perché, non è, no, perché tu citavi come la Terra piatta fosse un falso mito creato dalla spocchia, non degli elfi, ma del meccanicismo ottocentesco, dicendo abbiamo capito tutto, quelli erano idioti e addirittura pensava la Terra fosse piatta. Ovviamente nessuno in passato ha mai pensato che la Terra fosse piatta, salvo in una mitologia norrena, ma in cui sapevano benissimo che non era, perché vai a dire al vichingo tu non sai navigare, vedi che fine fai,
esatto,
nel decimo secolo. E quindi è chiaro, e quindi dopodiché questa struttura è falsa, questa costruzione è falsa, e lui la mette sapendo che era mitologica e rimane con questa discrepanza. Però noi che pecchiamo di arroganza anche adesso, appunto, conosciamo benissimo l'universo, tutta una serie di dettagli, ma ci mancano proprio dei pilastri fondamentali. Relatività e meccanica quantistica non ne parliamo proprio, dove finisce l'antimateria, idem. Anche proprio la cosa più becera, la cosa più semplice, sono materia oscura e energia oscura, di cui non se ne riesce a uscire vivi. È per questo che il fallimento, la rottura o l'interrogarsi in contesti differenti, quelli del passato dell'archeologia, quelli del presente, quello di Tolkien, che comunque ti costruisce un mondo molto dettagliato, sono probabilmente rilevanti. Quindi se volete venire siete più che benvenuti. Tu appunto parli per primo, non fa scappare tutti.
No, cercherò insomma di trattenermi.
Almeno fino al coffee break.
Però comunque, diciamo, tenete presente questo. Una volta che avete passato la mia mezz'ora, tutto il resto è in discesa.
Quindi... No, vabbè, ma io scherzo, perché appunto ti ho messo per primo perché sei uno di quelli che riesce a costruire il ponte tra le due aspetti che non necessariamente dovremmo unificare, appunto. Quali sono i punti aperti nella scienza, quali sono quelli in Tolkien e che cosa, il termine consonanza che di solito si usa nel rapporto tra scienza e fede è forse quello più adatto, perché appunto quali sono i punti che sono di spunto e di interesse e di stimolo per il ricercatore o per lo studioso di Tolkien o delle lettere antiche. Siamo già a 40 minuti. Quello che ricordo di scrivere appunto all'email prenotandovi, se no c'è il sito web, però appunto l'importante è che vi scrivete per registrarvi per motivi appunto logistici. Sabato 25 novembre, che altro dire? Aspettiamo, cercate di venire.
Assolutamente, venghino, signori.
È gratis, appunto, essendo un evento di outreach e interdisciplinare, sia i talk saranno non tecnici. E appunto è assolutamente gratuito perché fa parte dell'attività di autrice di in qualche maniera di divulgazione, un termine che a me non piace molto, ma comunque delle attività del Dipartimento dell'INFN, insomma della scienza moderna, ma in un contesto in cui non è che ci scordiamo il passato, perché oggi è più che mai rilevante in tutti i contesti.
Ok, assolutamente. E concludiamo.
E poi vedrete Luca di persona che sta qui, sta sempre celato, ve lo vedrete, non so se ti dovremo mettere anche lì.
Adesso vediamo, probabilmente sto cercando un po' di travestimenti e di maschere.
Di maschere da orco, da Peter Jackson.
Esattamente.
Va bene, grazie Luca, bene. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato online, chi ci ascolta offline, e appunto vi aspettiamo per il 25 e poi tutti i link stanno nei commenti. Alla prossima, a domani.
Perfetto,
facciamo la tipografia. Ciao.
Ok, ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Böhm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com.
Save big money on new windows now at Menards. Update your home with vinyl windows from Jeldwyn. They're durable, energy efficient, and are low maintenance. Menards carries over 100 different size and style options in stock, ready to take home today. Save big on Jeldwyn windows in store or view our weekly flyer on Menards.com for more window deals happening this week. Now at Menards.
Save big money at Menards.